come with it. Garoppolo firing deep. He's got a man wide open. Sanders has it inside the 25. A bomb to Emmanuel Sanders, 46 yards. Gold wins it again.
Benvenuti e bentornati ad Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa 25esima puntata con un saluto e un ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, in italiano, la radio digitale on demand che ospita oltre a noi tutti gli sport made in USA. Vi ricordo che questo podcast e tutti i podcast di Cutting Edge li trovate nel sito omonimo, su tutte le piattaforme più diffuse, ora anche con uno show dedicato ai Baltimore Ravens. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, Italian Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast. Pagina che affianca la nostra naturale casa, che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italian Fast Club. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, siamo in compagnia di Gianluca Esposito.
Buongiorno, buon Natale a tutti in ritardo e buongiorno Enzo, buongiorno, ciao Ivi.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto.
Ciao Enzo, ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Buon Natale in ritardo anche da parte mia, buon Santo Stefano, buon anno, go Niners.
Durante questa grande nottata di esaltazione per noi faithful, durante una serata storta per Jimmy G, il nostro QB è riuscito a tirar fuori un coniglio dal cilindro. La difesa ha tenuto a galla la partita di sabato contro i Rams, ma permettetemi di dire che l'attacco domenica ha vinto la partita. Non deve essere stato facile, dopo essere stati presi a calci per 55 minuti di gioco, riuscire a architettare il drive finale che ha portato Gold a calciare per vincere la partita, consentendoci di rimanere per un'ulteriore settimana numero 1 nel seed NFC. Per buona parte della partita l'attacco sembrava girare con le gomme sgonfie. Non erano né belli né efficaci. Il gioco di corsa si è svegliato nel secondo quarto e soprattutto la difesa, con un pick six di Fred Warner, ha suonato la carica e ha urlato che i 49ers sono in campo per lottare. Garoppolo è sembrato sgraziato e impreciso, probabilmente colpa di quella bestia di Aaron Donald. La linea d'attacco non aveva armi e ha concesso 6 sack. Ma quando è stata ora di tirar fuori le palle è uscito il campione, che ha completato consecutivamente 2 terzi down con 16 yard per chiudere, che ci fanno orgogliosamente sfoggiare il record stagionale di 12-3. Prossimo scoglio contro cui scontrarsi il Central League Field di Seattle, domenica notte, ultimo Sunday Night Football ad honorem. Gianluca.
Allora, io direi, Enzo, che sono d'accordo, però direi questo, non l'attacco ha vinto la partita, ma Taylor Rapp, la safety dei Rams, ci ha vinto la partita. Bloando, coglio questo termine che deriva da blow inglese, la coverage clamorosamente sul secondo, terzo e 16 e consentendo a Emmanuel Sanders di ricevere con 5 metri di vantaggio la bomba di Garoppolo, della, diciamo, una sorta di Hail Mary pass anticipato. Ma io devo dire la verità, la vittoria di sabato l'ho interpretata come un buon segnale da parte degli dei del football, perché guardando la partita, ho avuto la netta sensazione che loro fossero più in palla di noi da entrambi i lati del pallone, cioè sia in difesa che in attacco. Sono partiti forti, noi non ci si è capito nulla, siamo andati sotto 14-3 soltanto perché Ricky James si è inventato un ritorno da 80 yards, se no l'attacco è partito veramente male, e loro in difesa sembrava che avessero trovato le contromisure del caso, e in attacco ci hanno fregato praticamente un tempo con le bootleg di Goff per le quali i Niners non avevano una risposta adeguata. Goff usciva dalla tasca e puntualmente in corsa trovava i vari, soprattutto Robert Woods, ma anche gli altri ricevitori, i tight end Higby, che ci ha fatto un mazzo come una casa, e questo loro l'hanno cominciato a usare sto ragazzo nell'ultimo mese di regular season dopo averlo praticamente ignorato per 2 o 3 anni. Garley non lo usano più come un tempo, e anche lì probabilmente per noi è una buona notizia, perché vuol dire che questo ragazzo non sta benissimo, perché tutto l'anno è stato usato in maniera diversa.
Sì, tornando, diciamo, a noi, da poco prima del playoff dell'anno scorso, che
sì esattamente
non lo dicevano, ma c'era qualcosa.
Tornando a noi, poi alla fine il pick six di Warner e qualche buon drive comunque che siamo riusciti a organizzare nel secondo quarto ci hanno tenuto in partita. Addirittura eravamo avanti all'intervallo, è iniziato il terzo quarto, pronti via, e loro ci hanno rifatto in faccia un altro drive forte, e nel secondo tempo ci hanno completamente asfaltato la linea d'attacco. Quindi Garoppolo era più sdraiato che in piedi, non c'è stato un lancio che fosse facile, e soprattutto lasciava un po' perplessi il tipo di partita che Kyle Shanahan ha chiamato, perché dicevamo anche con Igi in diretta, abbiamo lanciato tantissimo, abbiamo abbandonato presto le corse anche che funzionavano discretamente senza una ragione, siamo diventati monodimensionali contro una squadra che ci metteva pressione a ogni lancio, e perché lui secondo me l'aveva preparata così. Non abbiamo fatto nemmeno troppi aggiustamenti nell'intervallo per cambiare il corso delle cose che non andavano, insomma abbiamo vissuto un po' su qualche buona giocata della difesa, su qualche buona giocata individuale, su qualche play chiamato così, e ci siamo trovati comunque sia all'ultimo drive affrontare 2 terzi e 16, il primo per chiamate anche lì opinabile. Il primo terzo e 16 è un miracolo, secondo me divino, perché Garoppolo lancia sta palla con 7 mani addosso e la palla filtra fra 2 difensori dei Rams e prende, se non sbaglio, Bourne.
Sì, l'abbiamo ascoltato anche all'inizio.
E il secondo è un lancio lunghissimo. Anche lì è una bomba in profondità, non so se era stata chiamata fin dall'inizio, se Garoppolo se n'è accorto dallo sviluppo dell'azione, probabilmente la prima ipotesi che fosse già chiamata, dove la loro safety, Rep, che è il rookie che sta sostituendo John Johnson da metà stagione, è un bravo ragazzo, ma
bravissimo, bravissimo ragazzo.
Per noi non ci ha capito nulla, infatti Jalen Ramsey lo ha ripreso in settimana. Ramsey è uno che non le manda a dire a nessuno, nemmeno ai suoi compagni, figuriamoci ai rookie. Praticamente lui era uomo su Sanders, però era una copertura in cui era previsto che dovesse farselo, lui doveva giocare underneath, ho letto, cioè lui doveva tagliare su qualunque cosa fosse stata corta verso Sanders, quindi se l'è fatto scivolare alle spalle convinto che ci fosse una safety, e la safety invece non c'era, e quando se n'è accorto Rep, il nostro numero 17 aveva già 6 metri di vantaggio, e hanno recuperato, perché insomma il lancio era leggermente under throw, ma insomma il tempo di riceverlo, ma per fortuna andò tutto bene. A quel punto la partita era vinta, tranne minchiate galattiche di Gould, che per fortuna continua a essere affidabile nei momenti decisivi.
Igi,
vi leggo perché è brutto dire sempre concordo con quello che dice Gianluca, un messaggio che ho scritto a mio amico Domenica: e i 2 lanci di Garoppolo, vabbè che ne parliamo a fare, la squadra del destino. quello, quello che ha detto Gianluca sono stati gli dei del football. I due terzi e 16, cioè, sono... Io non credo che se Elias Sborsburo ci ascoltasse e volesse farci la cortesia di andare a scartabellare le statistiche di squadre che con la partita in parità o comunque con il drive per portarla a casa chiudono di seguito due terzi e 16. Io ricordo che Philadelphia chiuse un quarto e 26, una roba del genere, una quindicina di anni fa, una cosa del genere, in una partita decisiva a dicembre.
Io ricordo, forse,
nella Wild Card.
I Giants al Super Bowl contro i Patriots con la ricezione di casco lì di Mario.
Non mi ricordo che down era. Non mi ricordo che down.
Se no, Edelman al Super Bowl contro.
Sì, 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 no, però quello è esatto. Ma ci sono anche i Corvi Maledetti che Enzo invita nei saluti iniziali di andare a sentire il loro podcast. No, non ho sentito podcast dei Ravens, non c'è andato. E quando vinsero proprio con una giocata del defensive back che andò per l'intercetto e Flacco pareggiò la partita che poi vinsero la supplementare. Comunque stavo dicendo quei due lanci, Garoppolo io non so neanche come abbia fatto a liberarsi del pallone perché la tasca stava collassando, se non era già collassata, aveva tutti quegli uomini di linea addosso, ha fatto passare la palla ricevuta da Bourne in uno spazio perfetto, millimetrico, perché Bourne aveva due o tre difensori addosso. Paradossalmente molto più difficile quello di Bourne che quello di Sanders, perché quello di Sanders è il frutto di della copertura saltata, bloata, come ha detto Gianluca di Rapp. Quello lì a Bourne, no, è stato tutto farina del sacco di Garoppolo e di Bourne. Questa io mi auguro che sia l'unica chiave di lettura della partita. A me è una partita che ha fatto arrabbiare tantissimo perché non mi è piaciuto il play calling, come diceva Gianluca. Il gioco di corse con una linea che nel secondo tempo non teneva per niente è stato abbandonato, nonostante avessimo statistiche più che decorose. Non c'era stato il big play, a parte il fatto che abbiamo fatto due touchdown su corsa da oltre 15 yards, però c'è, cioè, nessun running back aveva le consuete 7 yards di media a portata.
Che sono insane, quindi è normale.
Sì, esatto, non sono
infatti
normali,
stavo per dire, sì, non è che siano poi la regola nel football, quelle, anzi, sì, sono, sì, eccezioni.
Era tanto tanto ironico e non capisco perché. Perché poi il problema era diventare. Il problema lo avevamo al secondo down, perché il secondo down, l'incompleto, ci rendeva assolutamente prevedibili e devastabili sul terzo down. A un certo punto mi sembra che c'è stata una sequenza con tre sex di seguito, una roba del
e
genere.
E eravamo completamente in balia.
Poi abbiamo tirato fuori dei drive veramente belli. Io ho riguardato il condense stamattina, quello con cui siamo andati. Abbiamo fatto il primo touchdown e forse anche il secondo. Sono stati due drive in cui siamo andati avanti sempre con i lanci, tra l'altro, in cui abbiamo convertito dei giochi da degli screen, quello come si chiama, a Deebo Samuel e poi in sequenza a Juice. Sono stati dei bei piccoli drive. Un altro problema che abbiamo avuto è stato il tempo di possesso. Io mi dannavo durante la partita sul fatto che noi segnavamo, quando abbiamo segnato troppo presto. Il primo tempo è finito 18-11, 18 spiccioli a 11 spiccioli. In questo momento noi abbiamo bisogno che l'attacco aiuti la difesa, perché la difesa è stanca. La linea d'attacco, che era la nostra forza e il nostro reparto più profondo, adesso ha gli uomini contati e ha bisogno di rifiatare. È chiaro che però tu poi segni, cioè,
parliamo
segni con il big play, sport,
Perché il vero miracolo dei Niners, oltre vabbè a quei due finali che sono giochi casuali secondo me, dove ci sono girata bene, bastava un dito di un defensive back e te avevi perso la partita. Quindi è giusta, secondo me, la nostra analisi molto tranquilla, dicendo bene così, ma non esaltiamoci troppo per il risultato. Cioè, prendiamocelo, è importantissimo, e vediamolo con un lato positivo, però è una partita negativa. Il vero miracolo è stato anche il drive che ha portato al touchdown di Kittle, dove obiettivamente abbiamo fatto un bellissimo drive, e io non avrei scommesso un euro in quel momento, in quella situazione di punteggio, che ci ave- di arrivare... Siamo arrivati anche in tempi molto veloci, no? Che in
teoria
no, ma abbiamo segnato troppo velocemente. Meno male abbiamo segnato, perché io non avrei mai scommesso che saremmo stati in grado di organizzare un drive del genere. E sia il touchdown su Kit, sia anche la ricezione prima, come dicevi te, nei giochi antecedenti sono stati veramente ben pensati. Ma soprattutto c'è da fare un'analisi. Una statistica che è uscita a metà, se non sbaglio, del terzo quarto. I Niners sono stati per tutta la stagione la squadra con più sacks e con più pressures ai QB avversari, e che hanno costretto i QB avversari a ratings infimi. Da nelle ultime 6-7 partite questa statistica è completamente cambiata. Cioè, noi continuiamo a parlare della nostra, del nostro front seven come un front seven fra i migliori della Lega, il migliore della Lega, talentuosissimo, l'anima di questa squadra, ma i dati dicono che nelle ultime 6-7 partite, vuoi perché abbiamo affrontato avversari più forti, abbiamo affrontato Drew Brees, Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Goff, cioè abbiamo affrontato Wilson, abbiamo affrontato squadre forti, ma vuoi soprattutto perché c'è stata una moria difensiva nel ruolo con DJ Jones, ora mi viene l'altro ragazzo
Blair che ricordo a tutti si è fatto male facendo un sack a Russell Wilson.
Sì, esatto, abbiamo perso profondità, abbiamo perso freschezza. Gli avversari avranno fatto le loro contromisure, però morale della favola, i dati di fatto sono che la nostra linea non sta giocando in maniera elite e tutto parte da lì, cioè la difesa è vulnerabile, è molto più vulnerabile. Dee Ford praticamente è scomparso, ha questo infortunio, lo stiamo aspettando per i playoff e speriamo che si riprenda perché è fondamentale. Quest'anno ha giocato pochi snap, ma con lui in campo obiettivamente, lui da una parte, Bosa dall'altra, i rebus per le squadre avversarie cominciano a essere più difficili da risolvere, e quindi ci troviamo spesso con questa linea che non tocca più i QB avversari, che gli dà più tempo, e tutto parte da lì. La difesa è vulnerabile, sì, perché i linebacker siamo senza Quan nel mezzo, abbiamo due ragazzi giovani e volenterosi, ma sono, come diciamo sempre, sono quelli che sono da un punto di vista di esperienza. La nostra secondaria è fatta di onesti lavoratori e Sherman, e quindi gioco forza, le squadre avversarie ci segnano in faccia. Dobbiamo, secondo me, ritrovare l'incisività, soprattutto in linea, passa tutto da lì.
Sì, le due linee, perché poi l'altro problema che stiamo avendo è la linea di attacco, da sempre purtroppo a causa di un infortunio, perché da quando si è fatto male Richburg contro i Saints il centro della linea è molto vulnerabile. Abbiamo contro i Rams ha giocato Branskill guardia destra titolare, perché abbiamo anche perso un ammaccato. Per carità, ha fatto un blocco su Donald eccezionale sul touchdown di Mostert, però ha subito anche lui tanta pressione, cioè la pressione è arrivata da lì.
Siamo rabberciati, però quello che...
È chiaro che i Rams sono una signora linea di attacco, di difesa, però comunque noi soffriamo da tanto.
Esatto, cioè anche al centro, soprattutto nella nostra linea difensiva, i problemi sono principalmente lì, perché venendo a mancare la profondità, guarda che sia Blair che DJ Johnson si schieravano accanto a DeForest Buckner e punivano sistematicamente sì. i raddoppi che facevano magari su Buckner. Ora noi giochiamo con Sheldon Day oppure con altri pass rusher di situazione, Kentavious Street, chi ha giocato?
Solomon Thomas.
Ha fatto un sack vai la laga, che poi è stato anche rilasciato.
È stato tagliato, giusto?
Sì. Ora abbiamo preso Zett del Die Lions, che è un ragazzo che ha fatto vedere in una stagione 6 sacks, ha fatto dei flash positivi, ma insomma sono mesi e mesi che non fa nemmeno una QB pressure, ho letto. Però sostanzialmente gli avversari raddoppiano Buckner e danno un pochino più spazio all'uomo accanto a lui, all'interno, e il talento lì ci manca, non riusciamo a approfittare di questa cosa. Ci tengono a Badabosa e Armstead, che non sono proprio Armstead, un pass rusher purissimo, e diciamo che se si concentrano su Bosa e Buckner, gli altri uomini della linea fanno fatica, e secondo me stanno utilizzando un po' questa tattica gli avversari, e noi siamo in difficoltà, è evidente.
Difatti leggevo una statistica anche riferita a questo, che nelle ultime 6 settimane direi il nostro monte punti per partita è aumentato considerevolmente, e sono aumentate e comunque abbiamo perso in varie occasioni, ma tipo che siamo passati da un 20 di media a un 28, roba del genere.
Sì, io direi Enzo che i Niners sono una buona squadra. Cioè io...
Noi viviamo ancora comunque delle
9
del buono che è stato fatto nella prima parte di stagione. Come statistica, come rank.
Certo, abbiamo finito la stagione. Cioè ricordiamoci quello che pensavamo davanti a Week 10, Week 11, che dove dicevamo... Madonna, ci aspetta un finale di campionato da far tremare le vene nei polsi, no? Abbiamo affrontato il meglio della Lega, e comunque sia ne siamo usciti bene. Io non avrei scommesso che i Niners sarebbero arrivati alla possibilità di avere un 13-3 come record, e poi perdendo le partite per un'inezia, per un quarto di pallone, due field goal sull'ultimo gioco. Cioè ci siamo giocati tutte le partite, tutte, non siamo stati fuori da una partita.
Sì, credo che abbiamo nella NFC abbiamo sicuramente la miglior differenza punti. Sì. E al di là noi abbiamo perso di 7 contro i Falcons, ma in realtà è una sconfitta di 1, perché l'ultimo è stato un gioco che io addirittura non ho neanche visto, perché ero altrove praticamente.
Cioè...
No, lo so, io ero altrove, nel senso, ero nei fumi della rabbia, come ricorderà Gianluca sicuramente.
Cercavamo il lateral, dai, quello non ha senso.
E quindi abbiamo perso di 3 e di 1.
Sì, quella l'abbiamo persa di un pallone, cioè non è che di un quarto
di un pallone. Di un pallone, di un
palla, sì. E abbiamo perso per 2 field goal all'ultimo gioco. Detto questo, comunque...
Sì, che poi mi devono spiegare, scusate la breve polemica, come cacchio hanno fatto a vedere che era chiaramente touchdown.
No, si vedeva.
No. Si vedeva? No,
quelle sono basate sulla chiamata.
Okay.
Sulla chiamata non aveva elementi per dire il contrario.
No, il tema era, si vedeva, era così evidente? Sì, ok, ritiro. Sono ancora arrabbiato.
Aspetta, era evidente dopo con la tecnologia, con i piani, sequenza, con le righe tirate in A, cioè, quello sì, c'era, ok. Onore al merito all'arbitro di linea che l'ha data dentro, però comunque l'hanno data dentro vedendola in diretta e non avevano mezzi per dire il contrario. Cioè,
no, il contrario, non l'avevano chiamato
Enzo.
Era quella prima che avevano cambiato, giusto?
Sì, esatto.
No, le hanno cambiato tutte e due. Le hanno cambiate tutte e due.
Avevano dato in diretta buona quella di Hooper, ma noi al replay abbiamo visto che c'era, aveva toccato la palla, lì era evidente che non poteva essere un completo, infatti l'hanno cambiata. E poi avevano dato corta quella di Julio Jones e i nostri risultavano, infatti. Cioè,
Sì.
Poi l'hanno rivista e giustamente hanno dato buona, perché la palla era purtroppo per un pelino era entrata. Comunque io, al di là del modo con cui abbiamo perso le 3 sconfitte, è innegabile che noi siamo in difficoltà rispetto a
sì.
e E quindi per fortuna abbiamo trovato un attacco che in certe partite veramente ha fatto man bassa, perché la difesa è in difficoltà, ma è gli infortuni, cioè abbiamo avuto tante, fra virgolette, come tutte le squadre, però arriviamo a questo finale di stagione un po' incerottati e in difficoltà sia tecniche che tattiche. Detto questo, secondo me i Niners hanno fatto una grande stagione, sono una buona squadra, probabilmente meritano di essere nell'elite a giocarsi il seed 1 dell'NFC, probabilmente, non so, non siamo i favoriti numero uno per la corsa finale, proprio per quello che abbiamo detto io, secondo me, anche per il gioco che stiamo dimostrando e per le difficoltà che stiamo avendo, però domenica abbiamo un'occasione più unica che rara, e secondo me non dobbiamo veramente farcela scappare, perché no. Se affrontiamo una squadra che domenica ha dimostrato di essere di avere problemi anche più di noi, e una squadra che è stata alla nostra portata tutto l'anno, e se no, domenica non dovessimo uscire vincitori dal Century Link Field, gli unici da con cui prendersela siamo noi. Cioè, ragazzi, domenica abbiamo un'occasione di prenderci il seed, quello che vogliamo, e dobbiamo portarla a casa, dai. Se no, veramente non ci vinciamo più a Seattle.
No, sicuramente è così. Veramente non so se noi siamo una buona squadra, un'ottima squadra, se siamo i migliori della NFC, se siamo i migliori della Lega oppure no. Dico questo, che se vinciamo domenica siamo primi, e abbiamo vinto sia con la seconda che con la terza,
e anche
oltre che con Seattle. Se perdiamo, comunque abbiamo vinto con la prima e la seconda, cioè le abbiamo battute, e la seconda, perché dovrebbe essere, se tutto va come dovrebbe andare, New Orleans, l'abbiamo battuta a casa loro, la prima l'abbiamo asfaltata a casa nostra, che non hanno capito nulla. È chiaro che purtroppo la vittoria contro Green Bay è di esattamente un mese fa. In un mese si rigira una stagione. C'è molto equilibrio, c'è veramente tantissimo equilibrio, e le partite si decidono veramente per pochi punti, per poche azioni, per pochi millimetri. Dobbiamo essere in grado di fare il necessario salto di qualità nei playoffs. Come una squadra NBA che si dice che non difende, non gioca ogni pallone con quella cattiveria per tutto l'anno, arriva nei playoff, la tira fuori e vince. Dobbiamo semplicemente fare questo. Il problema è che dopo 16 partite, con gli acciacchi che aumentano, gli infortuni che aumentano, è più difficile, però we've got to rise to the occasion, cioè dobbiamo elevarci per l'occasione.
Certo. Cioè, anche perché, secondo me, ora domenica, io non voglio caricare la partita, perché qualsiasi tifoso Niners sa, sia per l'avversario, per il contesto e soprattutto per l'importanza che ha la partita di domenica, non c'è bisogno di ricordarla. Però è veramente il nostro primo turno di playoff, secondo me, dovremo giocarlo come un wild card.
Sì.
Seattle domenica è stata imbarazzante, questo non vuol dire che lo sarà anche contro di noi, perché come sappiamo, io non mi stancherò mai di dirlo, ogni settimana fa storia a sé, e il football è un gioco molto tattico, alla fine 22 persone in campo addestrate, preparate per la partita, ci vanno sempre, quindi non dobbiamo pensare di affrontare quella squadra in disarmo che è scesa contro i Cardinals. Loro hanno avuto degli infortuni a partita in corso, con quelle cose che ti destabilizzano, però hanno dimostrato di essere veramente, passatemi il termine, senza armi in attacco, cioè hanno affrontato però una linea con dei talenti in pass rush di primo ordine, cioè un Chandler Jones che ha fatto il fenomeno, dall'altra parte non so chi avesse, ma insomma la linea di Cardinals ha imperversato, quindi questo ci fa pensare che Seattle sia in primo luogo senza running back, perché sono stati costretti a firmare Marshawn Lynch con una mossa secondo me un po' così di spettacolare, perché a me Marshawn Lynch, ragazzi, se ci corre in faccia Marshawn Lynch andiamo a casa,
meritiamo
di smettere, perché è apparso obeso e fuori forma già con i tentativi che aveva fatto con Oakland, ora è fermo un anno, cioè non vedo cosa possa essere Marshawn Lynch. Comunque, al di là di lui...
Scusa, Marshawn Lynch dice che la settimana scorsa serviva shot di tequila ai tifosi fuori allo stadio dei Raiders. Sì.
Esatto.
Leggenda, cioè, ho copiato un tweet dicendo leggenda.
L'ho letto anch'io.
Comunque, hanno perso Carson per tutta la stagione, hanno perso McKissic, hanno... Prusize non si sente anche lui, non so se giocherà.
Dwayne Brown, il tackle.
Sono senza tackle. Wilson non ha un secondo per organizzare la minima azione. Questo è il quadro di domenica sera. Noi dobbiamo essere bravi a cavalcare quel quadro, cioè dobbiamo essere sicuramente, loro staranno pensando, conoscendo Carroll e il suo staff, a ogni tipo di contromisura per mettere in grado Wilson di respirare, di avere dei giochi, delle valvole di sicurezza. Dobbiamo stare attenti al fullback, per esempio al tight end, Hollister, qualcosa del
Hollister,
genere.
Hollister.
Hanno perso John Gordon, il
ricevitore. No, se lo sono fumato più
di tanto. Esatto, lui ha continuato a fare quello che fa da anni. Quindi praticamente hanno un Lockett che dopo l'infortunio sembra non sia tornato perfettamente in forma. Metcalf non ha ricevuto un pallone domenica. Quindi insomma è una squadra in attacco in grossissima difficoltà.
Monodimensionale.
La difesa è sempre la solita buona difesa, ma Kenyan Drake gli ha corso in faccia per un big play, 166 yards. Insomma, secondo me in attacco abbiamo
Luca. L'abbiamo perso. Ragazzi, ritorniamo dopo un piccolo problema tecnico. Riprendiamo con Gianluca che si stava finendo di sperare,
no, io
di raccontare le sue cose per domenica.
Non so esattamente a che punto si è interrotta i nostri ascoltatori hanno potuto sentire. Ma io stavo dicendo che chiaramente Seattle è la squadra che è apparsa in grande difficoltà domenica, non attendiamocela ugualmente in disarmo, sono senza running back, sono senza tackle, giocheranno secondo me la solita partita aggressiva in casa, estremamente fisica, e noi dobbiamo farci trovare pronti, ma sono sicuro che lo faremo. Mi auguro che il meteo non sia la solita serata infame che troviamo da quelle parti, che acuisce questi aspetti del gioco fisico dei Seahawks. Però detto questo, il nostro attacco, anche se gioca in un ambiente difficile, con il rumore più alto che c'è nell'NFL, come sappiamo, tutto quanto, ha assolutamente le armi per far male alla difesa dei Seahawks, come hanno fatto i Cardinals con i loro giocatori, correndogli in faccia, i Rams ugualmente. Quindi insomma, noi con un play call bilanciato come sappiamo fare, e creativo come sappiamo fare, dobbiamo viverla come il nostro wild card game, perché la differenza fra iniziare numero uno nel seed, anche se io al bye non ci credo per il discorso del, però a noi ci fa molto comodo per recuperare gli infortunati, oppure iniziare da domenica, ma probabilmente a Philadelphia, poi a New Orleans, poi a Seattle o a Lambeau Field, cioè vincerne tre fuori casa o vincerne due in casa, secondo me la differenza è notevole. Quindi la partita di domenica è fondamentale.
Ma guarda, il piano su cui la metterà Seattle è evidente dal fatto che hanno rimesso sotto contratto Marshawn Lynch. Cioè, come hai detto tu, quella è una mossa semplicemente per coinvolgere ancora di più il pubblico, per galvanizzarlo, per mettere la partita su un piano emotivo più che sportivo. Loro secondo me sanno bene che noi siamo più forti e la possono portare a casa soltanto in questo modo. È il motivo questo per cui Kyle la deve preparare in modo assolutamente perfetto, come si conviene per una partita di playoffs, non è una partita che chi perde resta a casa, però è una partita che chi vince è la testa di serie numero uno, i playoffs partono per casa sua e abbiamo il bye.
Loro no, ma noi sì.
Sì, loro non possono, loro sono il massimo che possono avere, vincere la division, giocare una partita in casa come terza testa di serie, quindi una sola partita in casa e poi comunque vada andranno a giocare a... probabilmente a New Orleans, che sarebbe la testa di serie numero
sì, paradossalmente 2. Loro si giocano molto meno di noi, cioè è vero che comunque vincere la divisione e giocare il wild card in casa è un vantaggio, però per loro cambia fino a un certo punto,
ma anche quello sì. Non lo so, perché andare ad avere in casa Minnesota per esempio, o andare a giocare a Dallas o a Philadelphia, non so cosa può essere meglio.
Sì, però loro in casa, insomma, io sono convinto.
No, ma non è un calcolo che si fanno, cioè non
loro credo che non... per vincere sicuro, punto. Sì.
Sì. Però diciamo loro il bye non ce l'hanno quasi sì. Sicuramente. Sì. Dovrebbe succedere uno scatafaccio.
L'imponderabile, sì. Sì, dovrebbero perdere
Green Bay, dovrebbe perdere New Orleans, insomma, dovrebbe succedere. Però insomma, chiaramente non ce la regaleranno. Noi per noi invece conta tanto.
No, noi è fondamentale e ripeto, Kyle deve essere bravo, Sale deve essere bravo. Mi auguro che incontreremo un attacco monodimensionale e mi auguro che la nostra linea tenga. Mi auguro tanto che torni Tart per stabilizzare la secondaria, perché non lo abbiamo menzionato fino adesso, ma c'è una bellissima differenza tra Tart e Harris, soprattutto sulle coperture. Tart stava avendo una stagione sensazionale, uno dei rating più alti tra le safety NFL, e non gioca dalla partita contro Baltimore. E alla nostra portata, cioè se noi vogliamo vincere lo stramaledetto sesto anello, non possiamo pensare di perdere a Seattle e che si riallineino gli dei del football facendoci vincere passando per la wild card. E tra l'altro io credo che per una sorta di percorso catartico, per metterci alle spalle tutto quello che abbiamo dovuto subire negli anni di Arbo e in quelli successivi, vincere passando per Seattle è necessario, è inevitabile, insomma,
anche perché ci dobbiamo togliere questa scimmia alla spalla.
Esatto.
Dobbiamo fargli capire che andiamo ai playoff, li abbiamo già battuti, siamo in grado di batterli. E secondo
proprio,
me ripeto,
proprio per quella carica emotiva che è necessaria per vincere una partita di football. Io che lo sapete, ogni volta vi tiro fuori i miei corsi e ricorsi. Nel 1994 la partita chiave della stagione regolare è stata quella in cui abbiamo battuto Dallas in casa, che ci aveva preso a calci nel culo nelle precedenti due partite di playoffs, una tra l'altro in casa. Non sono i campioni in carica, però sono la nostra bestia nera. Noi non vinciamo a Seattle dal primo anno di Arbo, in cui giocammo, se non ricordo male, l'ultima o la penultima
anche
di campionato.
Anche quella era l'ultima partita di campionato.
E anche quella, come hai detto tu, fu una partita in cui noi avevamo forse una minima possibilità di avere la prima testa di serie, che non riuscimmo a avere nonostante la vittoria, e ci fecero male a Ted Ginn, che era il nostro secondo ricevitore e ritornatore, e sappiamo tutti quanto è stato importante quel infortunio nel proseguo della stagione, visto che il ritornatore è diventato Williams Kyle.
Però vabbè dai,
no
ce l'hanno tutte le squadre, eh.
Sì, non c'è dubbio, però c'è un nesso di causalità evidente tra l'infortunio a Ted Ginn e il proseguo della nostra stagione nel 2011.
Giocammo senza Patrick Willis quella partita lì finale, giocò, se non sbaglio, Grant o una reminiscenza, un linebacker.
Forse sì. Ma no, la vincemmo. Però dietro,
la vincemmo a fatica.
Sì. Comunque, io mi ricordo ancora il colpo a metà centrocampo di un linebacker a Ted Ginn e niente.
No, io
è andata così. Insomma, io mi ricordo. Noi... Cioè, il passaggio prima di quel completo a Vernon Davis che ci ha fatto vincere la partita contro i Saints, il nostro ricevitore era Swain, numero 18, tagliato dai Packers, un bianco capellone, sì. Perché eravamo devastati nel ruolo di ricevitore, avevamo Crabtree, Williams, che era un rookie, e Patrick
Morgan.
Swain.
No, Morgan.
Morgan si fece male in garbage time contro i Buccaneers, sì. Un altro infortunio che secondo me segnò quella stagione. Mi ricordo che scrissi pure un tweet chiedendo a Peter King una valutazione su questo infortunio. Stranamente non mi ha cagato, però è un altro di quelli che, per come poi è andato il prosieguo della stagione, si rivelò secondo me decisivo, perché noi contro i Giants, oltre ad essere senza ritornatore, eravamo senza ricevitori. Al di là di questi amari ricordi, la testa è a Seattle, espugniamolo, spaziamoli via. Io vorrei tanto, ma è difficile per la difficoltà della partita, per il nostro momento, per la tensione inevitabile che ci sarà, che sia una vittoria con più di 7 punti di scarto. Io lo vorrei fortemente, cioè io vorrei andare là e tornare 30-10, partita in naftalina dopo il primo quarto, e loro che segnano sto decimo punto con un lancio su DJ Reed alla fine del quarto periodo. Per il morale, per l'inerzia, per ridare fiducia. Mi è venuto in mente, ma è assolutamente una idea, è un'ipotesi peregrina, che contro i Rams la nostra linea difensiva ha ruotato tantissimo, anche se appunto attualmente le riserve sono poco più che terzi o quarte linee di una squadra ordinaria NFL, e la partita si doveva decidere, stavamo faticando tanto, e comunque il play calling di Kyle Shanahan in queste due partite ci ha lasciato molto perplessi, e probabilmente ha lasciato almeno un po' a desiderare. L'idea è questa, che come se ci fossimo voluti preservare in queste due partite. In parte le abbiamo sottovalutate commettendo un errore notevolissimo, soprattutto tutte e due. In parte ci siamo voluti anche nascondere e giocare in modo diverso. A Seattle, ripeto, l'ho già detto, è dentro o fuori, anche se siamo dentro, è dentro o fuori. Se noi vogliamo vincere il cazzo di Super Bowl, dobbiamo vincere a Seattle. Se perdiamo a Seattle, non vinciamo il Super Bowl.
O perlomeno è molto più difficile, sicuramente. Quindi vale.
Felicissimo di essere smentito, anzi rinfacciatemelo il 3 febbraio.
No, i Niners hanno dimostrato di poter vincere dovunque, lo hanno fatto. Solo che vincerne 3 di fila è difficile, più il Super Bowl in trasferta, insomma, è difficile. Poi se sei la squadra del destino come i Giants del 2011 può succedere, però insomma sarebbe sicuramente molto più complicato. No, io volevo dire che aspettiamoci la solita battaglia, cioè sicuramente loro venderanno cara la pelle, staranno già preparando la partita sulle nostre debolezze e per cercare di garantirsi dei giochi valvole di sicurezza e quant'altro. Purtroppo, ricordiamo tutti, io ho sempre negli occhi quel massacro che ci fecero nel 2012, quando ci ammazzarono Vernon Davis, Mario Manningham, perdemmo 42-10, qualcosa del genere, e ci fecero veramente, ci rovinarono tutta la sera, anche proprio con cattiveria. e anche la finale soprattutto dell'NFC del 2000, senso, cos'era, 12?
Quell'anno lì, 2000. Sì. No, l'anno dopo.
La partita in cui noi eravamo più forti e che si spezzò sì. Navarro Bowman, insomma, una partita sì, epica. Sì, sì, sì. Che perdemmo male con due squadre fortissime. Cioè io ancora oggi ho amici che quando vogliono parlare di una partita di football mi dicono: ma ti ricordi la finale
io
me la ricordo, fu una partita bellissima fra due squadre clamorose, di una forza fisica, intensità anche tecnica, partita magistrale, secondo me la più bella partita NFL degli ultimi 10 anni. Comunque, detto questo, aspettiamoci una partita non di quel livello, perché sono due squadre rimaneggiate, loro sono monodimensionali, ma soprattutto sono un run first offense, cioè una squadra che corre tutta la stagione, che si trova di colpo a essere senza running back, senza gioco di corsa. Aspettiamoci un Wilson, magari. Io mi aspetto un Wilson che non ha corso mai tutta la stagione, non come un tempo, e magari
non, che non lo sappia fare.
Ce lo vediamo zampettare nella tasca e punirci su qualche gioco esteso, magari in scramble. Ecco, dobbiamo stare attenti a lui, soprattutto nel gioco di corsa. I running back obiettivamente, ragazzi, non ce li hanno. Quindi stiamo attenti a Wilson, stiamo attenti alle palle in profondità, che è l'unica cosa che gli rimane. Però se non gli diamo tempo, obiettivamente l'attacco loro è in grossa difficoltà.
Guarda, io temo più della palla in profondità, temo, ecco, le corse di Wilson, le bootleg, gli scarichi al tight end, come dicevi tu prima. Cioè, io vorrei perderla con Marshawn Lynch, perché ci corre in faccia, perché vorrebbe dire che è successo l'inaspettato e...
No, che siamo un team da wild card, dai.
Esattamente.
Siamo giustamente un team da wild card.
Se noi qui in questo podcast ci aspettiamo che Seattle giochi sulle nostre debolezze e cerchi di trarne vantaggio, Sale lo deve sapere da almeno 4 anni, altrimenti vado io a
da
fare
quando giocava lui a Seattle, quando allenava lui, sì, a Seattle.
Bravissimo, esattamente. Allora non possiamo permetterci di perdere la partita così. Perdiamola perché Marshawn Lynch corre per 190 yards e 4 touchdown. Vediamo.
Anche perché come lo prepari un gioco di corsa contro quelli che il giovedì mattina non hanno corridori?
Cioè, esatto.
Anche no, lui sarà in una situazione...
Ti devi preparare sui loro giochi standard di tutto l'anno, sapendo che saranno eseguiti e troveranno un'anima pia domenica contro Arizona è andato in campo il quarto running back, non mi ricordo come si chiamava, non era né McKissick né Prosize né Carson, e ci avevano un quarto tizio che gli portava la palla. Ora io credo che porterà lui, che Lynch, se toccherà il pallone 5 volte, secondo me sarà grasso che cola.
Sì.
E aspettiamoci che i loro giochi comunque sia li tenteranno, però aspettiamoci un Wilson che faccia gli straordinari con le gambe,
secondo me.
Noi obiettivamente la nostra linea è parecchio mobile, cioè sia Armstead che Bosa sono due defensive end bravi nel contenere, anche i linebacker
saranno inesperti, agilissimo, veloce,
sono inesperti, ma sono giovani e forti, cioè e rapidi, sia Warner che Greenlaw che anche Al-Shair, cioè, insomma, gente che se giocano spot su Russell Wilson lo possono limitare. Io spero veramente che non ci facciamo trovare impreparati su questo tipo di giocate e che la nostra linea d'attacco tenga, perché la difesa, secondo me, in un modo o nell'altro la partita la terrà su binari di equilibrio minimo. Io spero che faccia anche qualche big play e ci aiuti e la vinca quasi da sola.
Io ne vorrei solo uno di big play della
nel mio sì, tu vorresti Wilson livellato, esatto.
Sì.
La carriera finita, però.
Sì.
La carriera finita.
Ma non per Wilson.
Sia chiaro. Ginocchia.
Non per il giocatore in sé.
No. Per tutto. Per il quarterback dei Seahawks potrebbe essere anche il mio carissimo amico Gianluca Esposito,
Sì, però ora, parlando delle regole, sì, sì. No, io non arrivo mai, ma non perché è Wilson,
no.
Non arrivo mai a augurarmi
ma per carità,
il corpo
carità.
Illegale fine carriera per un avversario, perché
a meno che non sia
Kenyon Drake. Che, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, perché insomma lo sport del football è, i valori anche sono altri, però
sì.
Domenica è una partita, ripeto, in cui dobbiamo essere preparati al rumore, non ci sono scuse. Domenica sì, agli sì. acciacchi. Io spero che la nostra linea tenga, lo dicevo prima, perché la difesa, bene o male, secondo me non può prendere un'imbarcata, sarei veramente sorpresissimo, e l'attacco deve fare la sua parte. L'attacco farà la sua parte senz'altro se i vari Clooney, che non ha mai giocato nelle ultime 2-3 partite, e sicuramente secondo me lo recupereranno magicamente.
Sì, 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 sì.
I vari Jarrad Reed, Jefferson, questa gente che gioca in linea per loro, saranno contenuti. Ecco, se cominciano a metterci le mani addosso a Garoppolo, spezzarci tutti i ritmi dei giochi, ecco, a quel punto lì la partita è da giocare. La chiave secondo me è la linea. Noi non abbiamo una linea stabilissima e la partita si gioca lì, soprattutto.
Speriamo anche di recuperare Breida, perché ce lo siamo dimenticati, forse nella disamina dei Rams non ha toccato palla.
Sì, sì, vabbè, ma insomma, non, ce lo siamo dimenticati perché abbiamo la fortuna di avere 3 running back che comunque sia.
Sì, no, no, però no, ce lo siamo dimenticati, ma cioè, secondo me Breida è stato punito da Shannon, perché non si spiega diversamente. Non era mai successo che fosse sano e non toccasse il pallone.
Per i fumble contro sì. i Falcons.
Sì, per i 2 fumble.
Non lo so,
contro,
secondo me
Falcons.
Anche il fatto di essere sano probabilmente c'è qualcosa.
Ma avrebbe messo Wilson.
Ma io sono comunque sono d'accordo che in questo momento bisogna cavalcare Monster, l'ho detto.
Sì, sì, assolutamente. Sì.
Monster sì, sì. Va spremuto proprio, bisogna sì. andare con lui.
Perché non essendo un ragazzetto 3. Non è che lo puoi tenere per il futuro. Essendo settimo anno.
No, ma poi se l'è meritato, cioè nel sì, senso sì, sì. è in forma, è integro. Vai Raheem.
Sì,
bene.
Il surfista. Vogliamo, ne avevi parlato nella nostra pagina Facebook, vogliamo parlare di questa Lega Dynasty, così magari spieghiamo anche perché Gianluca Esposito no, ce l'ha così tanto.
Creiamo
con Kenny and Drake. No, perché no. Gianluca ha perso meritatamente, come da lui stesso ammesso, la finale di fantasy della nostra Lega Dynasty, anche a causa di una prestazione monstra di Kenny and Drake contro il vincitore, che è Fabio Siracusa,
quale
il presidente.
Un applauso virtuale.
Esattamente, e tra un po' suonerà anche il pendolo. E
applauso.
Con i Pesaro Ajeje Brazov.
Esatto, ha vinto meritatamente, facendo scelte migliori delle mie. Io sono stato tradito sul finale.
Da chi? Da chi?
Dai Seahawks.
Ah, perché no. Anche la difesa. Cioè.
Ci spiace, no, no. Ci spiace.
Ah, beh, no, perché voi giocate con linebacker, cornerback e tutto.
Caccio è stato distrutto a metà del secondo quarto. Wilson che si è trovato da solo contro tutti i Cardinals. E la difesa di Seattle che non ha contenuto Kenyon Drake, quindi quella partita lì è stata decisiva per la nostra Lega Dynasty.
Bene, andiamo a chiudere.
Andiamo a chiudere, vai.
Andiamo a chiudere, dai. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato, a The Cut Engage per la messa in onda. Venite a commentare tutte le nostre belle parole prima della partita di domenica e anche dopo nel gruppo 49ers Italian Fans Club, nella pagina Facebook Italian Red and Gold. Grazie Gianluca.
Grazie a voi, e io faccio lo stesso invito che ho fatto la settimana scorsa. Ragazzi, queste partite vanno viste in diretta perché sono poi emozioni che rimangono tutta la vita, quindi insomma magari approfittiamo di questo periodo delle feste, domenica notte alle 2 svegliatevi e vedetevela in diretta, perché ha tutto un altro sapore.
Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo, grazie Gianluca, grazie a tutti. Go Niners, go Niners
sempre. Un saluto e un ringraziamento anche da me, che sono Enzo. Alla prossima.